Riproviamo. Bene, cominciamo anche quest'oggi una lezione soltanto audio. Dalla settimana prossima, se non potremo incontrarci in aula, avremo delle lezioni anche video e chat con nuovi strumenti. Intanto riprendiamo così, con questo tono meditativo di concentrazione, di ascolto del testo, di ascolto delle mie parole, che dico a voi in solitaria e che voi ricevete da soli, da sole. Ora, stavamo parlando di Albino, filosofo platonico maestro di Galeno, che commentando l'Alcibiade I sottolinea il fatto che esso, l'Alcibiade I, è un testo magnifico di introduzione alla filosofia e ci ha segnalato quali dovrebbero essere le caratteristiche di un lettore di un testo di filosofia. Dicendo questo, insegnandoci questo, ci viene anche rammentata una delle caratteristiche che le scuole di filosofia antica possedevano. Esse erano scuole di vita comune, dunque all'interno di esse era previsto una sorta di cammino spirituale che per l'appunto, per essere tale, richiede una comunanza di vita con il maestro. Dovete immaginare luoghi in cui tutto poteva essere condiviso, in cui la vita di ricerca era una vita comunitaria e dunque l'aspetto di vita pratica era previsto fin dai tempi delle scuole pitagoriche, quando anche gli aspetti dell'alimentazione erano significativi e importanti, non a caso dieta pitagorica ha significato nei secoli dieta vegetariana. Essere ammessi alla scuola di Platone significava seguire uno stile determinato, una comunanza di vita con il maestro, un'intimità profonda di ricerca. Dunque, non solo l'aspetto della logica, dell'intellettualità, del rigore, che oggi noi chiameremmo scientifico, necessari per essere ammessi alla scuola, come ricordavamo già precedentemente, ma unitamente a questo la partecipazione alla scuola, e dobbiamo immaginare che queste scuole comprendevano allievi adulti, quindi potremmo compararle alle nostre strutture universitarie da questo punto di vista dell'età. Bene, all'interno di queste scuole la stessa lettura dei testi era compresa in vista del raggiungimento della virtù più alta ancora della virtù di sapienza, che in greco è sofia. I testi venivano letti per il raggiungimento della saggezza, della sofrosine. Era in vista di tale obiettivo che i testi venivano scritti, commentati, letti, condivisi. Sofrosine è la capacità di inserire in una determinata situazione ciò che si è compreso, ciò che si è capito, quindi rendere vitale, trasferire sul piano dell'azione pratica ciò che è stato compreso, scandagliato, verificato, argomentato. Anche per questo l'Alcibiade fu ritenuta in antico la migliore introduzione alla filosofia, specificamente alla filosofia platonica. Addirittura questo valeva anche per la scuola araba, per esempio per Al-Farabi, che visse tra l'870 e il 950, ed è il filosofo arabo che introdusse Platone e poi anche Aristotele nel mondo musulmano. Ebbene, anche Al-Farabi ebbe a sostenere che il pensiero platonico sulla eccellenza dell'uomo si trova in questo testo dell'Alcibiade. Molti altri celebrarono il significato importante dell'Alcibiade I. Colote, il fedele discepolo di Epicuro, 7 secoli dopo Gregorio di Nissa. La dipendenza dall'Alcibiade del racconto di Polibio sull'educazione e il carattere del giovane Scipione africano minore. Quindi vedete una lunga scia di influenza culturale nella latinità, nella cristianità, nel mondo arabo. Da un certo momento in poi, maestro e discepolo si concepiscono come inseparabili. Questo era chiaro all'interno delle scuole anche romane, era chiaro a Epitteto, che richiamava in modo esplicito l'invito a essere sempre più belli, via via migliori, invito che leggeremo e scopriremo essere contenuti proprio all'interno dell'Alcibiade. Che strano invito può mai essere questo? Di essere più belli, di essere via via migliori. È l'invito ad attuare la ricerca di sé, del vero sé. Si conosce se stessi nella misura in cui ci si prende cura di sé, ma per conoscersi e prendersi cura di ciò che chiamiamo il nostro vero sé, dobbiamo, da bravi filosofi, prima aver compreso che cosa significhi questo sé. Tornando ai grandi estimatori dell'Alcibiade I, vi ricordo anche Cicerone, Filone di Alessandria. Il conoscere se stessi è per Platone la base della saggezza, la base della sofrosine, di questa capacità di applicare nella pratica di vita ciò che si è compreso della nostra natura umana. E non a caso vi ricordo ancora una volta il sottotitolo dell'Alcibiade suona proprio sulla natura dell'anthropos. Attraverso questi spunti ci possiamo accorgere che la lettura di un dialogo platonico può essere recepita a livelli differenti di profondità, di maggiore o minore profondità. L'intento del dialogo, come vi ricordavo poc'anzi, è evidentemente quello di rendere migliori. E rendere migliori attraverso un logos eroticos, attraverso il rimando alla potenza di Eros, questo Dio, questa potenza che abbiamo in noi, che rende l'esperienza di relazione non solo un'esperienza intersoggettiva, ma un'esperienza di interdonazione. Amante e amato, scopriremo via via che sono i due diversi poli, i due diversi soggetti del dialogo, saranno pari nella loro capacità reciproca di riconoscimento e di donazione di sé. Il vero sé che stiamo cercando è trovato nella relazione, maestro-discepolo, amante-amato. Non c'è un sé isolato. Dunque, il vero logos eroticos è quello che, perseguendo lo scopo di far arrivare alla verità, è l'unico che rivesta utilità reale per chi ami. E questo discorso si rivolge da anima a anima, da vivente a vivente. Perciò l'Alcibiade I, come poi vedremo nel simposio anche, è un'esaltazione di Ergos, nella sua caratteristica di amore partecipato. Ergos antergos, un Ergos che ha sempre di fronte a sé il suo altro, il suo reciproco. Avrete tutti sentito parlare di amore platonico come di un amore non corporeo. Ebbene, a mano che ci addentreremo nella lettura dei dialoghi scopriremo che questo non è del tutto corretto, ma sicuramente ciò che è corretto è comprendere l'amore platonico come il segno dell'entusiasmo, quindi dell'avere il Dio in sé, questo significa la parola, e di questo sprigionamento di potenza che si dà nella relazione. Ciò che domina in questo dialogo è l'idea di un amore condiviso, eros anteros. L'amato diventa l'amante, l'ergomenos diventa ergastes, l'ergastes ergomenos, questi sono i due termini in greco. L'epoca di stesura dell'Alcibiade è all'incirca il 431 e dobbiamo allora immaginare che Alcibiade, l'interlocutore di Socrate all'interno di questo dialogo, a circa 20 anni, l'età in cui ci si preparava a entrare nell'agone della vita pubblica. E cominciamo allora con la lettura del nostro testo. Io seguo l'edizione critica di Antonio Carlini che nel 1964, almeno per questa prima parte, verificheremo poi insieme anche altre traduzioni, tenendo sempre presente il testo originale greco. Ovviamente ciascuno di voi avrà ben presente qual è la problematica della traduzione, cioè del passare da una lingua a un'altra. Ogni traduzione è anche un tradimento del testo, perché è un passaggio, e nel passaggio da un codice linguistico a un altro occorre operare una scelta terminologica, perciò le traduzioni tra di loro differiscono molto e a seconda dell'indole e dell'appartenenza epocale e di pensiero di un traduttore, il testo può evidenziare aspetti piuttosto che altri. Perciò è necessario ogni volta fare comunque riferimento al testo originale. E così faremo noi. Per chi provenga da un liceo classico sarà utile, necessario e anche entusiasmante poter andare a confrontare il testo greco. Per chi non conosca il greco si dovrà affidare alla interpretazione del traduttore, ma con la consapevolezza vivida che ogni traduzione è un'interpretazione e che dunque diverse traduzioni possono dare enfasi differente al testo e dunque consentirci una migliore o una peggiore comprensione del testo medesimo. Ed ecco come è costruito il dialogo. Vi è Socrate e vi è Alcibiade. Socrate e Alcibiade dialogano tra di loro. Inizio la lettura. O figlio di Clinia, io sospetto che tu ti meravigli sia del fatto che io, tuo primo amante, mentre tutti gli altri ti hanno abbandonato, sia il solo a non andarmene, sia del fatto che, mentre gli altri in massa ti hanno infastidito con i loro ragionamenti, io in tanti anni non ti ho neppure rivolto la parola. La causa del mio comportamento non è stata umana, ma si è trattato di un impedimento in qualche modo demonico, la cui potenza anche in seguito verrai a conoscere. Ora invece, dato che non si oppone più, eccomi qui, vicino a te, Confido che anche nel futuro non si opporrà più. Interessante inizio. L'incipit dei dialoghi platonici sono sempre essenziali al contenuto che verrà. L'inizio è un appellativo come patronimico. Socrate si rivolge ad Alcibiade chiamandolo figlio di Clinia. Vedete che la pennellata iniziale dice già quale sarà uno dei, il tema centrale del dialogo, il rapporto maestro-discepolo, come rapporto essenziale alla scoperta del proprio vero sé, alla scoperta di chi si è. Per questo è significativo che Alcibiade sia chiamato figlio di Clinia. Il rimando è al padre, il rimando è a un rapporto di parentela, di familiarità, di conoscenza. Socrate sta dicendo: caro Alcibiade, io so chi sei, io so qual è la tua famiglia, io so qual è la tua provenienza, io ti conosco fin da quando eri piccolo. Io in questa dimensione di familiarità, di intimità interpersonale, posso rivolgermi a te con una conoscenza che non è neutrale, che non è di mero rapporto tra conoscenti, ma è una relazione che immediatamente si configura come intima e dunque significativa. O figlio di Clinia, io sospetto che tu ti meravigli del fatto che io, altro elemento estremamente importante che emerge subito fin dalla prima riga del testo, la meraviglia. Successivamente Socrate dirà, Aristotele successivamente dirà che la filosofia nasce dalla meraviglia. La meraviglia è il sentimento filosofico per eccellenza. E Socrate sospetta che Alcibiade si meravigli del tipo di atteggiamento, del tipo di discorso che Socrate sta proponendo ad Alcibiade. Alcibiade può meravigliarsi del modo con cui Socrate si sta rivolgendo a lui. Sospetto che tu ti meravigli. Notate bene, in questa accoppiata c'è molto del tono di un discorso squisitamente filosofico. Il sospetto, il dubbio, come esercizio qualificante l'argomentazione filosofica. La filosofia nasce dalla meraviglia e si esercita attraverso il dubbio. Nasce dalla meraviglia del fatto che qualcosa sia e non il nulla, dalla meraviglia per tutto ciò che è, e continuamente si esercita attraverso l'esercizio del dubbio, proprio perché non cade mai nel dogmatismo.